Baal Salisà, venne un uomo che portò pane di primizia all'uomo di Dio, 20 pani d'orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente», ma il suo servitore disse: «Come posso mettere questo davanti a 100 persone?» Egli replicò: «Dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signore: ne mangeranno e ne faranno avanzare». Lo pose davanti a quelli che mangiarono e ne fecero avanzare, secondo la parola del Signore. Parola di Dio. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Apri. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportatevi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza, alla quiete siete chiamati, state chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Parola di Dio.
Andiamo grazie a Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che sono questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questo è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. L'episodio della cosiddetta moltiplicazione dei pani, che abbiamo letto ora dal Vangelo di Giovanni, viene raccontato 6 volte dai 4 evangelisti, perché Matteo e Marco lo raccontano 2 volte, come se Gesù l'avesse fatto, non che racconta lo stesso fatto 2 volte, come se Gesù l'avesse fatto per 2 volte questo. E tutte le volte, tutte 6 le volte, c'è qualcuno che mette a disposizione quel poco che ha. Il racconto di Giovanni è un ragazzo. Negli altri racconti non si dice, e quindi siamo autorizzati a sbrigliare la fantasia. Qualcuno. Quindi non è Gesù. Io quando ero ragazzo, ma non io quando ero ragazzo, la interpretazione classica dei miracoli è questa. Cosa vogliono dire miracoli? Che Gesù è Dio e fa che vuole. Le leggi di natura a lui non lo limitano. E quindi il miracolo era, come dice la parola stessa, l'etimologia, una cosa meravigliosa, cioè una rottura delle leggi di natura. Ma ci si dimentica sempre che la parola, le azioni di guarigione di Gesù, o quelle come quella di oggi, rivolta a altri scopi, a dar da mangiare una folla affamata, vengono chiamati nella lingua originale dei Vangeli, che è il greco, in più modi. Vengono chiamati da Matteo, Marco e Luca, i cosiddetti sinottici, vengono chiamati dynamis, che in greco, anche quelli come me che non sanno il greco, dynamis si dice in italiano dinamico, vuol dire uno che ha forza. Dynamis vuol dire forza. Quindi bisognerebbe tradurlo, se vogliamo essere fedeli al testo di Matteo, Marco e Luca: Gesù compì questo atto di forza. Dynamis. Oppure vengono chiamati, da Giovanni, vengono chiamati semeia, segni. Tant'è vero, nelle traduzioni attuali, che sono più attente rispetto a 50 anni fa, vengono chiamati così. Se andate a vedere il Vangelo di Giovanni, dirà: e Gesù compì questo segno. Anche oggi l'abbiamo letto. Che vuol dire segno? Vuol dire che Gesù compie un gesto, ma che rimanda anche ad altri gesti, che è segno, simbolo di altri significati anche. Questo non vuol dire, tante volte con Andrea, che ne parlavo spesso di questo, quindi dire che Gesù guarisce un non vedente e lo chiama segno, cosa potrebbe voler dire? potrebbe voler dire: a me della tua cecità non me ne importa nulla, a me mi serve per poter parlare di un'altra cecità ben più importante, la cecità dello spirito, per cui tu non vedi il vero senso della vita, eccetera. Non è così che va letto. Questo lo dicono gli interpreti più attenti del linguaggio di Gesù. Quindi il movimento con cui intenderlo non è un movimento proiettivo. Io mi rivolgo a un non vedente per parlare di un'altra cecità, ma un movimento espansivo. Cioè, a partire da quella cecità, che è una cosa seria, ricordati che ci sono altre cecità anche. E quindi vengono chiamati da Giovanni Semeia. Altre volte vengono chiamati dagli evangelisti terata, che vuol dire prodigi, cioè miracolo. Mirum vuol dire cosa meravigliosa. Noi li abbiamo aboliti, gli altri due, nelle traduzioni italiane, e si parla soltanto di miracoli, che è riduttivo. Alcuni li chiamano atti di forza, di potenza, come dire: quando si concentra fede e amore insieme succedono cose, si esplica una forza enorme al punto da far camminare uno zoppo. Sono non esagerazioni, sono enfatizzazioni della realtà, ma sono importanti, però. Ecco, questa era la prima cosa che volevo dire. Quindi Giovanni lo chiama segno, non miracolo. Miracolo, quando ero bambino io dicevo: cosa vuol dire questa moltiplicazione dei pani? Che Gesù è Dio e quindi fa il che vuole. Qui invece indica un'altra cosa. Dice che se qualcuno mette a disposizione il poco che ha, si mangia tutti. È un programma, non è più un miracolino inteso in maniera superstiziosa. Se davvero metti a disposizione quello che hai, succedono cose, tutti, ma, e ne avanza 12 ceste. 12, ricordate, è il numero delle tribù di Israele. Quindi sarebbe come dire che se si mette a disposizione quello che abbiamo, invece di chiudere la chiave, si mangia tutti. Poco, ma si mangia tutti. Meno, non c'è da buttare via nulla e non buttare via nulla. Pensate se è di attualità questo discorso, lo spreco che c'è oggi, che ha messo in atto dei correttivi che a me piacciono molto. Ve l'ho sentito dire che, per esempio, ci sono dei gruppi, anche la Caritas, che va alla coppia a pigliare il cibo che diversamente il giorno dopo dovrebbe essere buttato via perché scade. Queste sono piccole cose, ma che hanno un grande significato. Va bene, già questo ci fa vedere il grande significato di questo episodio, che quindi non sarebbe nemmeno giusto chiamarlo come la tradizione lo ha chiamato, la moltiplicazione dei pani, che rimanda invece a un gesto eclatante, un abracadabra e io moltiplico il pane. Ma sarebbe più giusto chiamarlo la condivisione dei pani, non la moltiplicazione dei pani, o se vogliamo la condivisione dei pani li fa moltiplicare. Ma domandiamoci: chi ha messo a disposizione quel pane? Secondo il Vangelo di Giovanni, un ragazzo. Perché l'ha fatto? Da quale motivazione interiore sarà stato spinto? I Vangeli non lo dicono questo, ma i motivi possono essere infiniti, dai più strani e occasionali a quelli più profondi. Qual è la spinta interna che ci muove a fare delle scelte? Ogni persona ha dei principi morali a cui si ispira, ha un'etica che lo spinge ad agire in un modo piuttosto che un altro. Anzi, mi verrebbe da dire, più che dire ognuno di noi ha un'etica, verrebbe da dire appartiene ad un ethos. Io nasco nel XX secolo in Italia, da una famiglia operaia, ho abitato in quella determinata frazione di Firenze e eredito un ethos che non mi scelgo io, diverso da un italiano che ho vissuto nel Medioevo, diverso da un mio contemporaneo africano nato in un Bantustan. Quindi ognuno di noi anzitutto appartiene ad un ethos, non se lo sceglie da sé, completamente da sé, come muoversi, come in base a quali principi agire, in base a quali principi scegliere, ma appartiene ad un ethos. Poi c'è l'aspetto soggettivo, morale di ogni persona, le sue intenzioni, la sua disposizione interiore, con tutte le varianti immaginabili. Sono tanti gli influssi che determinano il nostro agire morale ed è utile analizzarne alcuni, ci aiuta a conoscerci meglio. Per esempio, sempre riferendomi a questo ragazzo, perché avrà messo a disposizione quei pani e quei pesci che aveva? Un'etica che è alla base di tutto l'ordinamento giuridico europeo e che viene, io credo la matrice sia ebraico-cristiana, è la cosiddetta etica dell'intenzione, che credo sia maturata nell'alveo della civiltà ebraico-cristiana. Come dire, ciò che conta non è soltanto il risultato di un'azione, ma l'intenzione con cui l'hai fatta. Come è vero che l'ordinamento giuridico italiano, credo abbia, lo credo, sono sicuro, ora la citazione esatta non la so fare, ma si parla di omicidio intenzionale o preterintenzionale. Per uno che ce l'ha preterintenzionale ci sono delle attenuanti anche. Questo è un po' alla base del nostro modo di concepire l'etica. Di fronte però alla novità a cui ci ha messo la tecnologia moderna, non è più sufficiente la morale dell'intenzione. Noi siamo interessati, impauriti dalla potenza della bomba atomica. A me interessa poco sapere chi la butta, chi la fa, per quale intenzione l'ha fatta. A me interessa i risultati. Quindi siamo a un punto in cui la morale dell'intenzione va corretta, va integrata per vedere oggettivamente le conseguenze di una scelta e di un'azione che tu hai fatto. Un altro fondamento importante del nostro modo di agire, che muove il nostro modo di agire, è l'etica laica, che sintetizza molto bene Kant, quando dice, poco seguito anche quella, quando dice una cosa molto importante, dice l'uomo va trattato sempre come fine e mai come mezzo. È un principio che se fosse davvero alla base del nostro agire, dell'agire di tutti i popoli del mondo, eviterebbe tante sofferenze e tante ingiustizie. Come dire, non dovrò mai strumentalizzare l'uomo per raggiungere uno scopo. Ma torniamo al ragazzino, alla persona che secondo il Vangelo di Giovanni ha messo a disposizione pani e pesci. Da che cosa, soggettivamente, oltre alla sua formazione da pio ebreo, da che cosa sarà stato mosso? Io me lo sono chiesto tante volte, perché domandarmi questo vuol dire anche capire perché io farò le cose. Quali cose, motivazioni personali, contrarie l'una all'altra anche, lo hanno determinato ad agire così? Erano in lotta nella sua anima. Per esempio, la paura. Mangiare un panino e dei pesci di fronte a una folla affamata non deve essere facile. Come minimo rischi il mal di stomaco, se non la reazione di una folla inferocita. Quindi il ragazzo può darsi benissimo che come componente che ha motivato la sua scelta ci sia stato, come fa a mangiare io da solo un panino davanti a tutta questa gente? Magari doveva nascondersi in un cantuccio, gli sarebbe venuto l'ulcera allo stomaco dal disagio con cui l'avrebbe mangiato. Mi ricordo sempre, mi viene in mente, Don Milani racconta, Don Milani lo sapete, non era di famiglia povera, era una famiglia, non voglio dire ricchissima, però insomma alto borghese. Ecco. E racconta che durante la guerra, lui era del 23, quindi nel 43 cioè aveva 10-11 anni, Durante la guerra lui, il pane non gli mancava a lui, cioè i poteri suoi, quindi me la raccontava anche lui personalmente questo, il pane non gli mancava. E una volta passeggiando con degli amici mangiava un panino in mezzo di strada, non mi ricordo con che cosa, e una donna alla finestra gli urlò: vai a mangiarlo di nascosto, non è corretto che tu esibisca un panino davanti a noi che invece si muore di fame. Io credo che gli è rimasta impressa questa, l'avrà raccontata 100 volte, l'ha anche scritta in un libro suo. Quindi la paura, mangiare di fronte a una folla affamata, ripeto, non deve essere facile. In questo caso quel ragazzo non avrebbe fatto volentieri a meno di dividere il cibo, ma è stato costretto dalle circostanze. Oppure un altro motivo, che io lo sento dentro di me, anche questo, spero che non sia il motivo principale, ecco, ma come componente fra i vari motivi che mi spingono ad agire in un modo piuttosto che in un altro, c'è la convenienza, il proprio interesse, l'utilità. Quel ragazzo lo ha fatto perché domani potrebbe capitare a lui di aver bisogno di loro, non si sa mai. La riconoscenza degli altri nella vita può sempre essere utile, può sempre servire, ecco. Ma veniamo a quella che io ritengo sia più importante, su cui vorrei soffermarmi un po' di più, non molto. La compassione, il pianto dei bambini che avevano fame. La compassione è una certa concezione della vita e del mondo. Quel ragazzo è stato interpellato da quei volti affamati. Ogni volto è un appello. Prima ancora che gli altri sappiano che lui ci aveva del pane e dei pesci, ogni volto sofferente e affamato è un appello. E poi la cosa che io vorrei sottolineare ancora di più, quel pane e quei pesci non sono suoi in senso assoluto. Nulla è mio in senso assoluto. Assoluto proprio nell'accezione etimologica della parola. C'è un valore, questo è mio, lo dico, ed è un valore sciolto, assoluto vuol dire questo, da qualsiasi riferimento. Non si tocca, questo è mio. Probabilmente queste motivazioni che ho portato non esistono allo stato puro. La decisione probabilmente è un misto di queste motivazioni. Ma qual è quella prevalente? Ecco, io oggi credo che avremmo bisogno di riscoprire la centralità dell'ultima motivazione, quella della gratuità. Perché sta scomparendo sempre di più dalla nostra vita e dalla nostra società. C'è un brano, se parla poco anche noi cristiani, anche gli ebrei ne parlano poco, c'è un brano del libro del Levitico che noi abbiamo riscoperto quando c'è stato l'anno santo, l'anno sabbatico e giubilare degli ebrei, che anche i cristiani hanno ritradotto nella propria vita. C'è un brano del libro del Levitico in cui si legge testualmente, non è una parafrasi, sto citando esattamente le parole, che dice, il profeta dice il Signore, la terra è mia e voi uomini e donne, siete soltanto ospiti e stranieri. C'è chi lo traduce usufruttuari. La terra è mia, dice il Signore, e voi siete soltanto ospiti e usufruttuari. Ed è il fondamento della buona novella di Gesù. Noi quando si dice una cosa di questo genere, si dice subito, questo è marxista, perché Marx ha detto la proprietà è un furto. Ma se voi leggete i testi dei padri della Chiesa del Medioevo, altro che Marx. Se avete occasione, ora non c'è tempo di citarli, se avete occasione su internet basta che cerchiate dei testi sulla proprietà dei padri della Chiesa. Altro che la proprietà è un furto. Loro sottolineano e mettono in pratica questa affermazione che si trova nel libro del Levitico. Dice il Signore, la terra è mia e voi siete soltanto ospiti e stranieri. Ma anche Gesù, vi ricordate cosa dice a questo proposito? Siate figli del vostro Padre celeste, che fa sorgere il sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Il merito viene dopo. Certo che è importante il merito, molto importante, ma viene dopo. È all'interno di questo orizzonte. Nessuno può dire è mio. Mio padre, mia moglie, mio marito, mio figlio, mio compagno, mia compagna. Perché la mania di possesso, che secondo me è un altro nome del peccato nella Bibbia, la mania di possesso non c'è soltanto di fronte alle cose. Quella più pericolosa è quella di fronte alle persone. Mia moglie, mio marito, mio figlio, non sono aggettivi di possesso, sono aggettivi di relazione. Napoletano direbbe il figlio che è a me. Non dici mio figlio come dici questo è il mio computer. Il mio computer lo può buttare in terra e spiaccicarlo, nessuno ti arresta. La terra è mia, dice il Signore, e voi siate soltanto ospiti e usufruttuari. Il motivo, forse, non lo so, il Vangelo non ce lo dice, per cui il ragazzo ha messo a disposizione pani e pesci, chissà, da buon ebreo che non si ricordasse questo passo del libro del Levitico, dell'Antico Testamento. Questo pane e questi pesci ora sono miei, sì, li posso adoperare, ma non sono miei in senso assoluto. Di fronte alla fame di quel bimbo che piange, il diritto di proprietà va in seconda fila. Ecco, questo volevo sottolineare oggi, che ci resti impresso questa battuta che anche i cristiani hanno poi teorizzato, il diritto di proprietà, va bene, figuratevi, chi vuole, no? Dico mia ad andare fuori per la strada e sfilare un paio di scarpe e prima che passa e mettermele io, no? No. Ma è relativo, non è assoluto. Assoluto è soltanto questa affermazione per chi dice di credere nel Dio della Bibbia e del Vangelo. Questa affermazione che abbiamo detto. E ricordatevi che la terra è mia, nessuno è padrone. Voi siete ospiti e usufruttuari. E la caratteristica dell'ospite che gioisce, fruisce di una casa, di un bene, qual è? È quella di lasciarla più in ordine di quanto l'ha trovata. Questa è la logica dell'ospitalità. Pensate anche questo che tema è. Lasciamo un mondo più vivibile ai nostri figli e nipoti di come l'abbiamo trovato noi? Non so, ognuno ci pensi. Ma tutti siamo coinvolti in questo discorso. Ecco, mi sembrava che il cosiddetto miracolo, Giovanni lo chiama il segno della moltiplicazione dei pani, ci invitasse a riflettere su questi aspetti della vita che io ritengo molto importanti. Che cosa ci spinge a muoverci? La paura, certo, la paura, l'utilità, certo, anche l'utilità, ma anche la compassione verso l'altro. E più ancora la convinzione che tutto quello che ci è dato nella gratuità. Gratuitamente avete ricevuto, dice Gesù, parole esatte di Gesù, gratuitamente date. Ecco, vi lascio. A me non dispiacerebbe riprendere questo argomento quando si ricomincerà i gruppi biblici per poterne parlare a quattro occhi. Ecco, intanto ripensateci anche voi. Se volete, ora la citazione a mente me la ricordo, se volete andate a leggere quel passo del libro del Levitico, che è uno dei cinque libri del Pentateuco, insieme a Genesi, a Esodo, Numeri e Deuteronomio. Mi pare che sia, non vorrei sbagliare, Levitico capitolo 25, ricordatevi il 25, rileggetelo con attenzione. Credo